mamme.
Visto che oggi è la festa della mamma, se non ve l'hanno fatta a casa, gli auguri li ricevete adesso nel nome del Signore. Auguri tutte le mamme. Vogliamo aprire le Bibbie in Giovanni. Giovanni capitolo 2, dove troviamo il testo della predicazione di quest'oggi. L'ultima volta che abbiamo guardato il Vangelo di Giovanni avevamo intitolato il sermone Vieni e vedi, perché era così, con queste parole che Gesù aveva invitato i suoi primi discepoli. Venite, non tante chiacchiere, non tante discussioni, ma venite e vedrete di prima mano voi stessi e crederete. E alla fine del capitolo 1 troviamo queste parole che Gesù rivolge a Natanaele, quando gli dice nei versetti 48 e 49, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto il fico, io ti ho visto. E Natanaele gli rispose, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gesù rispose e gli disse, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, tu credi? Tu vedrai cose maggiori di queste. Poi gli disse, in verità ti dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Ed è con queste ultime parole che Gesù inaugura il suo ministero pubblico, con una serie di segni, 7 ne troveremo in questo Vangelo, e il primo di questi segni lo troviamo proprio nel nostro brano della predicazione di quest'oggi, conosciuto come le nozze di Cana, che troviamo nel capitolo 2, leggiamo i versetti da 1 a 11. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, «Non hanno più vino». E Gesù rispose, «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi, «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro, «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo, ora attingete e portatene al maestro di tavola. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse, tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Perché Gesù fu invitato a questo matrimonio? Accadeva anche a quei tempi che c'erano i matrimoni e venivano invitati le persone. Non lo sappiamo chiaramente perché Gesù fosse stato invitato. È possibile che fosse stato invitato e che durante il suo viaggio dalla sua città verso Cana avesse incontrato Natanaele e Filippo, i primi 2 discepoli, i quali si aggregano anche loro, come a volte succede, specialmente in alcune parti, nel meridione è più facile, che qualcuno si aggrega al matrimonio anche se non è direttamente invitato alle nozze, tanto nel gran numero ci si confonde e non ci si sta a preoccupare di uno in più o uno in meno. Non lo sappiamo, ma potrebbe anche essere che sia Natanaele stesso la causa dell'invito, perché più avanti, verso la fine del Vangelo, Giovanni ci dirà che Natanaele aveva come città natale Cana. Quindi è possibile che sia stato Natanaele a essere stato invitato e portare con sé Gesù. Potrebbe anche però essere che il motivo dell'invito fosse la stessa madre di Gesù, Maria, la quale potrebbe aver avuto un ruolo di una parte di rilievo nell'organizzazione del catering. Cioè era quella un po' che si occupava della festa. E da qui questa sua preoccupazione quando viene a mancare il vino, di dire Gesù guarda che hanno finito il vino e non sappiamo come fare, io sono responsabile in prima persona dell'organizzazione del banchetto e qui ci troviamo nelle peste. Non lo sappiamo, però una cosa è certa, che doveva trattarsi di un amico o di un familiare stretto, perché solitamente vengono invitati gli amici e i familiari stretti ai matrimoni. E questa è una di quelle storie in cui c'è un problema e poi c'è la soluzione del problema. Sono un po' come le storie che ci piacciono, specie le storie Disney. Ad esempio, se voi guardate i gli incassi ai botteghini, vendono, si vanno a vedere queste storie. Non ci vanno solo i bambini, sono anche gli adulti, perché c'è una bella, dei bei personaggi, c'è una crisi, solitamente c'è una cattiva e una buona, e poi alla fine la soluzione in cui la buona, che era stata messa lì da parte, diciamo, riconquista la scena e si finisce tutto bene. E anche qui è una storia di quelle belle, dove c'è una crisi e poi c'è una soluzione della crisi. Qual è la crisi? Beh, la crisi è alquanto ovvia. Siamo nel bel mezzo di un matrimonio e finisce il vino. Molto spicciola, questa è la crisi. E poi c'è la soluzione della crisi. Qual è la soluzione della crisi? Che arriva Gesù, il quale trasforma dell'acqua in vino e tutti continuano a bere e sono felici e contenti. È banale. È banale la crisi ed è banale anche la soluzione della crisi. Ma vorrei che ci ricordassimo che questo Vangelo l'abbiamo definito come una sorta di iceberg, cioè in cui quello che c'è sotto è molto di più di quello che si vede. E quello che noi vediamo è questo. Cioè, la gente che è lì presente che cosa vede? Vede difficoltà, imbarazzo, perché non c'è più vino, e poi vede che c'è nuovamente vino, vino in abbondanza. E questo è quello che sta sulla superficie. Ma perché Gesù inizia e inaugura proprio il suo ministero con un banchetto, con una festa di nozze? Perché ci parla di questo incidente? Cioè, voleva lasciarci una traccia delle usanze, dei costumi per i matrimoni del tempo? No, secondo me c'è qualcosa di più profondo sotto. E una frase su cui noi dobbiamo attirare la nostra attenzione è proprio quella che troviamo nel versetto 11, dove leggiamo: così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. In altre versioni noi invece leggiamo, ad esempio nella Nuova Riveduta, Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Giovanni ci parla più che di miracoli, ci parla di segni miracolosi, cioè ci vuole dire che i segni per Giovanni sono qualcosa in più, sono qualcosa di più di quello che all'apparenza rappresentano, sono qualcosa che ci indicano ad una realtà che va oltre il miracolo stesso. Ora, voi potreste amare il colore rosso e potreste decidere di mettere nella vostra macchina una croce di colore rosso, perché vi piace il colore rosso, ma effettivamente lo fate? Direi di no. E non lo fate soprattutto perché quella cosa che a voi piace, quel rosso e quella croce di colore rosso, in generale richiama l'attenzione su un'agenzia non governativa diffusa a livello mondiale. Troviamo infatti la croce di colore rosso sulle ambulanze, sulla croce rossa nazionale e internazionale, perché quel simbolo non è solamente una cosa bella, richiama qualcosa di più. Richiama qualcosa di più, e quindi voi non lo fate. Allo stesso modo come magari non vi comprate una macchina gialla e poi magari gli fate delle scritte perché potreste essere scambiati per un taxi londinese a Trento. Cioè ci sono delle cose che vanno al di là di quello che noi vediamo, rappresentano qualcosa. E Giovanni ci sta dicendo questo: quello che succede qui va al di là del segno, va al di là del miracolo stesso. E Giovanni, ricordiamoci, che ha una finalità e ce l'ha dichiarata da subito nel motivo per cui scrivo. Ce lo dice lui stesso alla fine del Vangelo, che è quello affinché le persone credano che Gesù sia il Signore. Ma allora, di cos'è che ci parla queste nozze di Cana in questa prospettiva? Cioè vedere Gesù come colui che dà vita eterna, colui che può salvare. Qual è il significato di questo segno? Qual è il significato della trasformazione dell'acqua in vino? Di cosa ci parla questa esperienza che i discepoli e Gesù stesso ha vissuto? Beh, una risposta ve l'anticipo, ed è un po', per dirla con le parole dell'Apostolo Paolo, quello che leggiamo in 2 Corinzi 5. Il vecchio è terminato e il nuovo è arrivato. Questo ci sottolinea le nozze di Cana, questo ci sottolinea il miracolo che viene compiuto. C'è un sistema, che sta passando e c'è una nuova era che Gesù sta inaugurando, che è arrivata. Vediamo come si svolge questa crisi, come si risolve poi questa crisi. Beh, la prima cosa che noi troviamo è questa frase. Il racconto inizia con questa frase: non hanno più vino. Quando io e mia moglie Beatrice ci siamo sposati, siamo passati dall'aria frizzante e fresca, ed era il 27 luglio, della chiesa luterana di Arco, che è una chiesa molto fresca, qualcun altro si è sposato lì e ne sa bene, diciamo, le temperature, al locale che si trova a Riva del Garda, che non era però climatizzato, per cui siamo passati dall'aria fresca e frizzante all'aria soffocante del ricevimento. Per fortuna i nostri matrimoni solitamente durano alcune ore, o se proprio va male, mezza giornata, il pomeriggio che si dilunga fino alla sera, poi si balla, è un caldo da morire. Il problema era che qui, nella cultura di cui stiamo parlando, i matrimoni non duravano mezza giornata, ma i matrimoni duravano ben 7 giorni. E durante questi 7 giorni le persone che erano invitate si aspettavano di poter continuare a bere del vino in abbondanza. E per questo il maestro di tavola dice: ah, ma solitamente si serve il vino buono all'inizio, quando tutti sono vispi e lucidi, e poi quando verso la fine del matrimonio, quello più scadente, perché ormai sono sbronzi e quindi non si accorgono nemmeno della qualità del vino. E invece succede che proprio nel mezzo della festa, grande imbarazzo, il vino finisce. E come poter continuare? È come se voi fate il vostro matrimonio, arrivate a un certo punto, arriva quello della cucina e vi dice: non ci sono più portate. Avete appena servito il cocktail, l'antipasto, e poi vi dicono: non ci sono più portate. Grande imbarazzo, cosa fate? Vi mettete a cucinare voi spaghetti? No, e qui è la stessa cosa, e soprattutto grande imbarazzo se teniamo conto che questa era una cultura molto fondata sulla vergogna, quindi ancor di più non poter, diciamo, venire incontro ai bisogni degli ospiti era un problema. Ma se a livello superficiale è questo il problema, cioè che mancava del vino per il matrimonio, a livello, diciamo, sotto la superficie delle acque, il punto era che il vino era finito su tutto Israele. Non c'era più letizia, non c'era più gioia, non c'era più speranza di salvezza. E questo la vera crisi di cui ci parla questo brano. Perché il vino viene nel Vecchio Testamento spesso viene associato con abbondanza, con gioia, con salvezza. I profeti che parlavano dell'arrivo del Messia ne parlavano sempre come un tempo in cui ci sarebbero state grandi benedizioni, ci sarebbe stata gioia e soprattutto ci sarebbe stata la letizia che porta il vino. Ci sarebbe stato questo. Vi leggo alcuni versetti da qualche profeta. Geremia, capitolo 31. Quelli verranno e canteranno di gioia sulle alture di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, al frumento, al vino, all'olio, al frutto delle gregge e degli armenti. Esse saranno come un giardino annaffiato, non continueranno più a languire. Allora la Vergine si rallegrerà nella danza, i giovani gioiranno insieme ai vecchi. Io muterò il loro lutto in gioia, li consolerò, li rallegrerò, liberandoli dal loro dolore. Sazierò di grasso i sacerdoti e il mio popolo sarà saziato di beni, dice il Signore. E ancora, non è solamente l'idea di Geremia, Amos: ecco, vengono i giorni, dice il Signore, in cui l'aratore si incontrerà con il mietitore e chi pigia l'uva con chi getta il seme, quando i monti stilleranno mosto, vino, e tutti i colli si scioglieranno. Io libererò dall'asilio il mio popolo Israele, essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Ed Isaia, capitolo 25 ancora: il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convitto di cibi succulenti, un convitto di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi e raffinati. Questa è l'immagine che ci danno il profeta dell'era messianica. Doveva essere così. E io penso che Giovanni, nel raccontare questo brano e l'incidente che accade a Cana, vuole farci capire di andare oltre il significato letterale del racconto stesso. Non è semplicemente l'imbarazzo di questa coppia che nel mezzo del suo matrimonio ha finito il vino, ma è il lutto e la mancanza di gioia di tutto il popolo di Israele, che adesso non ha più la letizia, non ha più la gioia della salvezza, si trova lì a motivo delle sue colpe, senza più allegria, senza la gioia del Signore, senza la sua salvezza. E Gesù viene. Certo, Gesù interviene, ed è miracoloso il fatto che Gesù riesca a cambiare dell'acqua in vino. Ma la vera domanda che noi dobbiamo chiederci non è questo, come fa a cambiare dell'acqua in vino, è come fa a ridare speranza a chi non aveva speranza, come dare gioia a chi si trovava nel lutto, come portare salvezza a chi salvezza non ha più. Questa è la vera domanda, questo è il vero miracolo di cui ci parlano le nozze di Cana. E Gesù vede là il problema. E la madre fa pressione, forse come avrebbe fatto qualsiasi madre. E noi leggiamo nel versetto 4 un'altra frase chiave per aiutarci a capire questo brano, dove Gesù dice: non è ancora giunta la mia ora. Perché Gesù arriva a questa affermazione? Arriva a questa affermazione sotto la sollecitazione di quello che la madre gli dice proprio qualche parola prima. La madre gli dice: non hanno vino, e Gesù gli risponde: che ho da fare con te, o donna? Ora, qualcuno è imbarazzato davanti a queste parole, anche molti commentatori, perché dicono: qui Gesù si sta rivolgendo in modo freddo, in modo quasi da rimprovero nei confronti della madre. Beh, non è proprio un rimprovero, sebbene non sia proprio il tipo di espressione che una mamma vorrebbe ascoltare dalla figlia o dal figlio, è più un mettere i puntini sulle i. Gesù sta iniziando il suo ministero pubblico e Gesù vuole far capire e ridefinire la sua relazione con la madre. E è come se Gesù stesse dicendo: donna, qualunque cosa accade oggi, devi sapere che questo non ha nulla a che fare con te. Non è un tuo merito, una tua responsabilità. Qualunque cosa accade, non ha a che fare con te. Gesù sta iniziando il suo ministero e Gesù sta dicendo che la sua unica stella polare da questo momento in avanti non sarebbe più stata la pressione o le agende o gli imbarazzi del suo contesto in cui viveva, ma l'unica stella polare sarebbe stata quella di fare la volontà del Padre. Lui è venuto per questo e nessun altro essere avrebbe potuto ingerirsi e dare direttive su cosa è meglio fare. Per Maria probabilmente questa risposta non era facile da digerire. Dopotutto, in qualche modo, Maria lo aveva portato dentro di sé per 9 mesi, lo aveva allattato, gli aveva insegnato i primi rudimenti, le prime abilità materiali, lo aveva visto cadere mentre imparava a camminare. Forse ad un certo punto Gesù era diventato l'unico sostegno economico della famiglia, visto che di Giuseppe ne sappiamo ben poco dai Vangeli di quello che è successo dopo la nascita di Gesù. Non ci viene detto tanto, sappiamo che Gesù faceva anche lui il falegname. Ed era normale per qualsiasi madre, quando c'è un problema, poi vedi tu cosa fare, risolvi tu la faccenda, occupatene tu. E Gesù no. E Maria in qualche modo accetta questo, riconosce questo, fa un cammino di fede in questo, perché se nel versetto 3 gli dice di far qualcosa che hanno finito il vino, nel versetto 5 si arrende e dice: fate quello che vi dirà. Cioè, in qualche modo fa un passo indietro rispetto a quella che è l'azione di Gesù, di come lui vuole portare avanti il suo ministero. E Gesù dà un'indicazione chiara. Cioè, perché sono arrivato a questo discorso? Perché secondo me le parole che lui dice, la mia ora non è ancora arrivata, ci parlano di questo. Ci danno una traccia per arrivare a quello che vi ho appena detto. Che cosa significa che la mia ora non era ancora arrivata? Perché Gesù usa questo termine? Giovanni usa l'ora con diversi significati, però in quasi tutti i riferimenti che Giovanni fa al termine ora è un rimandare al momento della croce. Ci sono diversi riferimenti iniziamo dal capitolo 2, versetto 4, poi capitolo 4, capitolo 5, capitolo 7, 20, 8, 12, 13 e 17. Al capitolo 7, quando Gesù parla di alcune guarigioni nella festa delle capanne, cercavano perciò di arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso perché l'ora sua non era ancora arrivata. Capitolo 12. Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta. Qui è l'incontro con i greci, che segna un punto di passaggio nel ministero di Gesù. L'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Giovanni ancora 12. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. E qual era l'ora di cui stava parlando? L'ora del Getsemani, l'ora della croce, è lì che stava parlando. E poi le parole sulla croce, Giovanni 17. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figlio affinché il figlio glorifichi te. L'ora a cui Gesù stava guardando era l'ora della sua morte sulla croce, e questa sarebbe stata l'ora in cui sarebbe stato glorificato e manifestato. E le nozze di Cana non ci parlano altro che di un anticipo, di un assaggio di quell'ora che doveva ancora arrivare. Non lo capivano le persone che erano lì, ma Gesù voleva che dietro la banalità, dietro la mancanza del vino ad un party, ci fosse la consapevolezza di quello che era il vero problema. L'ora sua non era ancora arrivata, ma qui ne abbiamo un'anticipazione. E Giovanni ci attira l'attenzione su un altro fatto, che lì, in quelle nozze, c'erano delle giare, 6 giare di pietra per la purificazione. Altra cosa insolita. Perché ci viene detto di queste giare? Perché ci vengono fatte notare? Beh, la prima cosa che ci vengono fatte notare è che erano 6 giare. Ora, nella simbologia di Giovanni sembrerebbe che il numero 7 abbia grande rilevanza per Giovanni. Giovanni ci parla, vi ricordate che Giovanni è colui che sta cercando di costruire il caso Gesù e provare che lui è il figlio di Dio dove abbiamo la salvezza. E costruisce questo suo caso con 7 miracoli, con 7 affermazioni che sono io sono, con 7 segni, e tutto ruota intorno a questo 7. E qui invece Giovanni ci parla di 6, forse per dirci che non c'era perfezione in queste giare. Ma il punto è che queste erano delle giare per la purificazione. Ora, all'interno di un matrimonio, a che cosa servivano delle giare per la purificazione? La ragione più banale e più normale è che queste giare servissero per la pulizia degli utensili e per lavarsi le mani gli ospiti. Vi ricordate che Gesù in qualche circostanza viene accusato del fatto che i suoi discepoli non si lavavano le mani prima di mangiare? C'era questo rituale, diciamo, della purificazione. E Gesù va a indicare questo per dire che probabilmente quello che quelle giare rappresentavano, quelle che quelle giare a cui dovevano servire, cioè per la purificazione, non era affatto completo. Le giare rappresentavano la vecchia alleanza, la legge e la sua tradizione, che adesso viene sostituita con qualcosa di totalmente nuovo. Paolo, quando parlerà della nuova vita che abbiamo in Cristo, dirà così: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E Gesù porta della novità. Gesù porta della novità attraverso il suo arrivo, attraverso la sua predicazione. Ora, in queste giare ci viene detto che contenevano dai 2 o 3 barili. Se fate una ricerca su cosa equivale, abbiamo un quantitativo per giara che varia dagli 80 ai 120 litri. Quindi 6 per 8, 48, 480 litri, o 120 per 6, 720, se non sbaglio, 720 litri di vino, una quantità spropositata di vino, e d'altronde, e proprio per questa quantità alcuni commentatori un po' puritani, commentando il Vangelo di Giovanni, dicono: non possiamo accettare questo numero come letterale, perché in nessuna festa di matrimonio si sarebbe consumata una così tal quantità di vino. Consideriamo che l'avevano già finito, quindi non è che non ne avessero già bevuto, quindi hai voglia di bere vino, quindi di vino ne avevano bevuto, poi altri 700 litri, per tanti quanti potevano essere, veramente tanto. Però secondo me non dovremmo formalizzarci davanti ai nostri scrupoli di coscienza un po' da puritani. Secondo me è molto letterale il fatto, e viene sottolineato già Gesù stesso, il quale dice di riempirle fino all'orlo, perché Gesù ci sta dicendo che quello che lui porta non è solamente nuovo, ma è anche nuovo, e nuovo in abbondanza, e migliore. Fratelli ed amici, il nuovo patto inaugurato di Gesù non è solo quantitativamente migliore, ma è qualitativamente anche migliore, è molto meglio, esso è più abbondante del vecchio vino. Ora, non vorrei però essere frainteso, non è che il vecchio patto fosse un errore cosmico della divinità. Attenzione, cioè non è che Dio sbaglia, il vecchio patto semplicemente era un'ombra di quello che doveva avvenire. Era un'anticipazione, la purificazione di cui parlavano quelle giare, era la purificazione rituale che non sarebbe stata mai completa, l'unica completa purificazione che sarebbe arrivata e a cui puntavano quelle giare è quella del Messia, è lui che avrebbe purificato totalmente dai falli e dai peccati. Non è che Dio ha sbagliato, ma c'è una storia. Dio si rivela nel giardino, poi si rivela attraverso i patriarchi, poi attraverso la legge, poi ancora i profeti, fino ad arrivare a Gesù. C'è una progressione, un percorso della rivelazione di Dio. Non è che Dio sbaglia e cambia piano. Assolutamente, assolutamente. Ma bisogna rispettare i tempi. D'altronde, la parte clou è proprio questa, i versetti 9 e 10. E come il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino e che non ne sapeva nulla, ma lo sapevano i servi che avevano attinto, chiamò lo sposo dicendo: tutti servono da principio vino buono, ma quando poi sono brilli quello meno buono, tu invece hai conservato il buono fino adesso. Questa è la parte rivoluzionaria di quello che fa Gesù, che lui porta qualcosa di migliore, completa quello che c'era di imperfetto. E quello che dice il maestro di tavola: tu invece hai conservato il vino buono fino ad ora, ce lo aveva detto già Giovanni parlandoci di Gesù nel capitolo 1, dove? Al versetto 16 e 17. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. E questa è la sottolineatura. Il maestro di tavola lo dice con le parole della circostanza, il vino buono. Giovanni ce lo aveva già detto con le parole della rivelazione, quando ci aveva portato sotto la superficie delle acque a guardare chi è effettivamente Gesù. Il nuovo patto. Il nuovo patto inaugurato nel suo sangue è la nuova rivelazione. E tutto il Nuovo Testamento ci parla di questo. In tutto il Nuovo Testamento ci parla di un vino che non è altro che il sangue di Gesù Cristo. La prima cosa, il primo riferimento lampante di questo fatto che il vino è il sangue di Gesù Cristo, lo troviamo nella Santa Cena che noi celebriamo ogni prima domenica del mese. L'Apostolo Paolo dà queste istruzioni, 1 Corinzi 11, nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice del vino, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. E Giovanni, che è molto più crudo con i termini, si spinge ancora oltre, e nel capitolo 6 del Vangelo di Giovanni lui ci dice che dobbiamo addirittura mangiare e bere, mangiare di quella carne e bere di quel sangue, cioè mangiare del suo corpo e bere del vino, mangiare del pane e bere del vino. Giovanni capitolo 6, perché Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Ora, come evangelici, noi non siamo dei cannibali, non è che crediamo di mangiare la carne e di bere il sangue di Gesù Cristo. Ma allora perché Giovanni ci parla con questi termini così forti? Che cos'è che vuole farci capire Giovanni? Quello che Giovanni vuole farci capire è che noi dobbiamo avere la fede in quello che queste cose rappresentano, di quello in cui queste cose ci parlano. Il pane rimane pane nella nostra Santa Cena, il vino rimane vino, ma questi simboli ci parlano di qualcosa di più, sono dei segni. Sono come quella croce rossa, che non è semplicemente una bella cosa da mettere sulla macchina, ma ci parla di una realtà maggiore, ci parlano del sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo per noi sulla croce. È questo il nuovo patto inaugurato nel sangue di Gesù Cristo. E Paolo lo dice, capitolo 15 dei Corinzi, poiché vi ho prima di tutto trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture. Lui è morto per i nostri peccati, per avere la vita eterna. Questo è quello che facciamo con la Santa Cena, ed è per questo che noi ci dobbiamo accostare ad essa con timore, con reverenza, ma anche con gioia e celebrazione, perché ci ricorda quello che Gesù Cristo ha fatto per noi sulla croce. Per questo abbiamo un monito di verificare che noi abbiamo messo la nostra fede in Cristo, per non mangiare indegnamente di quei simboli. Non è che diventiamo puri, o non è che siamo puri, ma se non riconosciamo il valore di quello che essi rappresentano, sono una condanna su di noi, sono una condanna. E qui veniamo al titolo della nostra predicazione di oggi. La vita, fratelli, è un party. La vita è una festa. Dipende di che festa stiamo parlando. Dipende di che festa stiamo parlando. La vita eterna non è migliore solo perché è un'estensione della vita naturale che noi abbiamo qui sulla terra. Non è solo perché campiamo 80 anni, 90 anni, 70, quello che sia, e poi abbiamo una eternità da vivere, quindi quantitativamente più lunga, ma è anche qualitativamente migliore. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino è stato lo strumento per continuare una celebrazione gioiosa di un matrimonio, ma era anche un segno che andava oltre il miracolo stesso, parlandoci di quello che Gesù fa attraverso il suo sacrificio sostitutivo per noi. A motivo del peccato, fratelli ed amici, noi avevamo esaurito il vino. Non c'era più festa, non c'era più allegria, non c'era più celebrazione. L'unica cosa che ci rimaneva era la condanna. Ma Gesù è venuto proprio per questo, per darci nuova vita, per darci nuovamente gioia, celebrazione. Ora, io sono convinto che in diversi qui hanno difficoltà, problemi di vario tipo e di varia natura, e allora è difficile conciliare questa vita abbondante che Gesù ha inaugurato con la realtà che poi si vive tutti i giorni, dove si hanno stenti economici, stenti lavorativi, stenti di relazioni che non funzionano, eccetera. Il mistero sta proprio in questo, che Gesù, lo abbiamo visto domenica scorsa, quando abbiamo parlato del Padre Nostro, che a Gesù ha portato una salvezza che è già, ma non ancora. Noi abbiamo già e siamo sicuri di aver ottenuto tutto questo dal Signore, ma lo abbiamo ottenuto in fede, non lo abbiamo per visione. Dobbiamo ancora gustarlo pienamente, lo gusteremo pienamente un giorno. E la Scrittura ci parla di quel giorno. E sapete come ce ne parla? Con un altro matrimonio. Siamo partiti da un matrimonio e arriviamo a un altro matrimonio. Vi spostate cortesemente in Apocalisse, Apocalisse 19. Versetti 7 e 9. In Giovanni 2, quello è il brano della nostra predicazione, il maestro di tavola dice: tutti servono da principio il vino buono, tu invece lo hai conservato fino alla fine. ed Apocalisse 19 noi sappiamo chi è effettivamente lo sposo. Lo sposo generoso che conserva il vino buono fino alla fine. Non il vino del party delle nozze di Cana, ma il vino del party della vita, delle nozze della vita. E in Apocalisse 19 noi leggiamo, rallegriamoci ed esultiamo, e diamo a lui la gloria, poiché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata, le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'agnello mi disse, scrive, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Gesù e i suoi discepoli erano stati invitati alle nozze di Cana. Oggi noi non siamo a Cana, ma voglio chiederti, sei stato tu invitato alle nozze dell'agnello? Hai ricevuto questo invito nella tua vita, quello di essere invitato alle nozze dell'agnello? Chi sono gli invitati alle nozze dell'agnello? Sono tutti quelli che hanno messo la loro fede in Gesù Cristo e lo confessano come loro Signore e Salvatore. Questi sono quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello. E la vita è un party, perché è un party non solo per quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello, ma anche per quelli che non lo sono. Sarà un party di diverso tipo, sarà un party tremendo. Un party che ci racconta sempre Apocalisse 19. Vi leggo dai versetti 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo. Venite, raduniamoci per il gran banchetto di Dio, per mangiare carne di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E tutti gli uccelli si saziano delle loro carni. Se tu non sei invitato alle nozze dell'agnello, sarai, come pasto, alle nozze dell'ira di Dio. Vi ho detto che il sangue, il vino ci parla del sangue di Gesù Cristo. Ed è vero, ma non è tutta la verità. È una parte della verità. Perché il vino ci parla anche dell'ardente ira del Signore. Dell'ardente ira di Dio. In Apocalisse 19 noi leggiamo, dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro, e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. Questi versetti fanno un chiaro riferimento ad Isaia 63. Fratelli ed amici, nell'ultimo giorno, il nostro mantello potrà essere un mantello di giustizia per il sangue di Gesù Cristo, o il nostro mantello potrà essere il nostro stesso sangue che subisce l'ira e la condanna di Dio. Ed è questa la buona notizia del Vangelo, che noi non abbiamo meriti per poter essere invitati a quelle nozze, che noi non abbiamo meriti per poterci vestire di un mantello di giustizia per i fatti nostri, ma Gesù, sulla croce, ha placato l'ira ardente del Signore bevendo quel calice amare dell'ira che era destinato a noi. Vi ricordate le ultime parole di Gesù sulla croce? Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era compiuta, la nostra salvezza era compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse, ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto. Posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima ad un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il caso, reso lo spirito. Questa è la stupenda grazia di Dio, fratelli. Questa è la grazia sorprendente. Lui ha bevuto quella coppa amara, quella coppa di aceto, quella coppa di ira che noi dovevamo bere. E questo il suo sacrificio propiziatorio. Lui ha sete di applacare l'ira di Dio. E adesso a noi ci può dare la sete non dell'ira, ma delle nozze dell'agnello, del nuovo vino che è stato inaugurato nel suo sangue, del nuovo patto che è stato inaugurato nel suo sangue. Questo ci parla il Vangelo delle nozze di Cana, il matrimonio delle nozze di Cana. E arriviamo alla conclusione. Un'altra frase che segna, diciamo, il punto in questo brano. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Fratelli, chi altri aveva avuto l'opportunità di credere a Cana? Chi altro aveva visto il segno? Chi altro aveva visto il miracolo? Sicuramente i servi, i quali avevano preso dell'acqua e avevano riempito quelle giare, e le avevano riempite fino all'orlo. Loro sapevano, perché sono loro che mettono l'acqua e sono loro che portano l'acqua, trasformata in vino, al maestro di tavola. Avevano visto il segno, però il Vangelo è silenzioso, come se adesso facesse una trasposizione fra i servi e noi, per dirci, e voi? Che genere di risposta avrete davanti a quel segno? Vedere un miracolo non è sufficiente. Natanaele crede perché Gesù gli ha detto che l'aveva visto prima di incontrarlo sotto il fico, ma Gesù gli dice: non è proprio giusto quello che stai dicendo, Natanaele. Questi servitori hanno visto il miracolo, hanno visto il segno, ma non hanno forse creduto. E noi, che cosa abbiamo fatto? Oggi abbiamo cercato di andare sotto la superficie, di andare sotto il significato dell'evento, del miracoloso, della trasformazione dell'acqua in vino. Abbiamo cercato di vedere che cosa esso significa, ma quale sarà la nostra reazione davanti a questo segno? Con questo segno Gesù manifesta la sua gloria, la gloria come quella dell'unigenito che viene dal Padre. Ma non tutti vedono la gloria che c'è dietro il segno. Occorrono gli occhi della fede per vedere quella gloria. E i discepoli, cioè coloro che hanno messo la loro fede in Cristo, vedono, e vedono questo. Questo è il vero miracolo delle nozze di Cana. Gesù, il nuovo vino, e noi possiamo avere la vita se crediamo in Lui, se abbiamo la fede in Lui. Le giare di acqua vuota e la mancanza di vino ci parlano della tristezza di una esistenza senza Dio. La religiosità non serve a nulla, non potrà riempire mai il vuoto che abbiamo di Dio. Noi cosa faremo di questo segno? Cosa faremo di Gesù? Inchiniamo il nostro capo. Signore, vogliamo chiederti che tu quest'oggi possa veramente aprire i nostri occhi. Signore, che noi possiamo andare al di là della realtà che vediamo, delle cose grandi o degli sconforti o delle difficoltà, ma che possiamo vedere effettivamente chi tu sei, che senza di te, Signore, non resta altro che un parti di cui noi stessi siamo la carne, il cibo da mangiare. Vorremmo, Signore, piuttosto essere quelle persone che mettono la loro fede in te, nel tuo figliolo Gesù Cristo, colui che ha bevuto il calice amaro della tua ira per poter essere invitati alle nozze dell'agnello. Signore, vogliamo essere come quei discepoli che non solo vedono gli eventi, ma riescono a capirne il significato, che riescono a interpretarli nel giusto modo. Signore, non vogliamo cercare esperienze miracolose, non vogliamo cercare il sensazionale, ma vogliamo cercare la rivelazione della tua gloria nella nostra vita, nella nostra quotidianità, nella nostra normalità. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, poiché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Amen. Il Signore ci benedica.